Si è arrivata una sintesi perfetta, non avrei potuto riprendere così in modo così preciso alcuni dei passaggi del mio lavoro, in particolare di questo libro. Io mi sono chiesta perché, quando mi sono stata invitata, mi hanno detto un libro, di solito si dice l'ultimo, no? Oppure il primo, ma io sento questo, la passione del corpo, che si colloca, come dire, a un certo punto del mio percorso ormai quarantennale di impegno nel movimento delle donne, che è cominciato nel 68, anzi, diciamo, cominciato prima, e è stato il movimento, sono entrata nel movimento non autoritario nella scuola. Allora, nel 68 cominciavo il mio insegnamento, ero appena entrata di ruolo quando ho incontrato questo movimento di insegnanti che teneva seguito al movimento degli studenti dell'università, che aveva come obiettivo centrale di mettere il ruolo, e a me non parve vero, nel momento in cui dovevo mettermi dietro una cattedra, di poter ripensare cos'era stato invece il mio percorso di allieva, cosa aveva voluto dire per me, figlia di contadini, quindi era abbastanza raro che una figlia di contadini degli anni 50 potesse fare, studiare un liceo. Quindi ho ripensato cosa ha significato per me. Dicevo che venivo da una particolare classe sociale che, in quanto femmina, non aveva come destino un percorso di studi. Cosa aveva voluto dire quella attraversare, non avere la possibilità di, grazie al grande sacrificio dei miei genitori, come avevo voluto dire, passare attraverso la cultura corta, insomma, passare dai senza storie, quali sono appunto i contadini, quali sono le donne, passare attraverso appunto una cultura che ha cancellato questa parte dell'umanità. Ecco, dicevo prima il movimento insegnanti, il movimento non autoritario degli insegnanti, e poi il femminismo, che ha dato radicalità ad alcune delle intuizioni del movimento non autoritario. Quindi dicevo, perché ho scelto nell'arco di un percorso quarantennale questo libro, che occupa un decennio di... Sono la raccolta degli scritti saggistici che erano usciti sulla rivista L'Api, di cui sono stata direttrice. All'API percorsi della riflessione femminile, spero che qualcuno magari l'abbia incrociata, la rivista che è uscita dall'1988 al 1996, tutto un decennio, diciamo, in un momento in cui, quindi, tutto quello che era stato il patrimonio di idee, di pratiche politiche innovative del movimento delle donne degli anni 70 stava cambiando, insomma, nel momento in cui è entrato nelle università, nel momento in cui si è esteso, diciamo, paradossalmente il femminismo aveva perso la radicalità delle sue pratiche iniziali, l'autocoscienza, la pratica dell'incontro, di cui poi dirò. Quindi questa rivista si viene a collocare appunto nel corso degli anni 90, cioè in un momento in cui, come dicevo prima, le tematiche su cui si era aperto il femminismo degli anni 70, perché genericamente io chiamo le problematiche del corpo, che poi vuol dire la sessualità, la vita affettiva, i legami familiari, e dicevo, queste problematiche che erano state al centro di pratiche originalissime come l'autocoscienza, la pratica dell'incontro, si andavano perdendo, mentre paradossalmente il corpo diventava sempre più protagonista nella vita pubblica. Oggi poi questo processo che fa del corpo mette il corpo in sovraesposizione, oggi, dicevo, è evidente ai nostri occhi, ma già negli anni 90 si intuiva che tutta quella che era stata appunto la sfera per la vita personale, la vita intima, appunto il corpo, la sessualità, si avviava, come dire, a varcare quei confini che l'hanno tenuta per millenni nell'esilio dalla vita pubblica. Cioè, in sostanza, si andava realizzando sotto i nostri occhi, purtroppo anche, dicevo, in una difficoltà nota di movimento di donne di riafferrare questa materia, no? di riproporla in un modo con la valenza culturale, politica che merita, dicevo, stava avvenendo davanti ai nostri occhi quello che avevamo intuito, cioè che i confini tra la vita personale e la sfera pubblica, tra privato e pubblico, no, tra natura e cultura, stavano decisamente solo affievolendosi, no? Ma si andava a una amalgama. No, sempre più la vita pubblica entrava nella sfera del privato, sempre più però a sua volta il privato divorava le istituzioni, i linguaggi, i saperi della vita pubblica. Non è un processo a una direzione sola. No, quando oggi parliamo di antipolitica, parliamo soltanto di una politica che si è andata sempre più impregnando di elementi che vengono dal privato, no? Cioè la governabilità, di cui oggi si parla molto, richiama più richiama gli ambiti della casa, dell'azienda. No, anche io penso che uno il successo anche di Silvio Berlusconi è in parte dovuto al fatto che è una figura che esce da quello che è tradizionalmente intesa la politica, il confine tra privato e pubblico, dicevo, noi negli anni nel 68 si è cominciato a vedere che qualcosa cambiava, una scolarizzazione di massa, erano tanti cambiamenti che portavano appunto a questo spostamento di confini. No, lo slogan del femminismo personale politico era sì una felice intuizione, no? Che veniva, non poteva che venire dalle donne con la vita personale, con la casa, no? Con il corpo, con la sessualità, la natura sono stati identificati, ma corrispondeva anche a qualcosa, a mutamento portato dalla società industriale, insomma dai cambiamenti sociali che stavano avvenendo. Ecco, dicevo, dagli anni 90 in avanti, di questo confine salta e sempre si va sempre di più affievolendo e sempre di più si va a un incrocio, no? A una contaminazione di privato e pubblico. Oggi il corpo è decisamente, i corpi sono decisamente in scena, ma mi pare importante chiedersi come arrivano sulla scena pubblica, come a che corpo arriva sulla scena pubblica. Ecco, io penso che proprio perché quel processo che si era avviato con i movimenti non autoritari degli anni 70, perché di solito quando si ricostruisce quel decennio viene messo in luce soprattutto l'aspetto militaresco, l'aspetto del terrorismo, no, la guerra urbana, gli scontri, eccetera. In realtà il movimento, il 68 ha avuto un seguito per molti di noi, no? La rivista L'Erbavoglio, che va dal 71 al 78, una rivista che abbiamo messo in piedi insieme con dello psicanalista Elio Facchinelli, un pensatore originalissimo di quegli anni, e non solo, Luisa Muraro, altre donne del femminismo. Dicevo, questa rivista che porta avanti la pratica non autoritaria estendendola dalla scuola ad altri ambiti del sociale attraversa tutti gli anni 70. Il femminismo poi nasce nel 71, il femminismo è stato ha dato radicalità, come dicevo, al movimento non autoritario che era nato nelle università, cioè è un prolungamento di 68 di cui però non si, quasi mai sparisce, no? Nelle ricostruzioni storiche, quello che sparisce per primo. Io sono stato invitato, dico, paradossalmente a parlare di femminismo, del femminismo della rivista L'Erbavoglio, a una mostra degli anni 70 dove non compariva un solo manifesto, no, che accennasse e al femminismo e alla rivista L'Erbavoglio, perché io non ho fatto nessuna relazione, me ne sono andata indignata perché non è possibile, cioè sapevano che c'erano, mi hanno invitato, ma non compariva, in quella ricostruzione non compariva. Questo per dire che forse non è casuale questa dimenticanza, no? Cioè degli anni 70 è stato cancellato quello che era l'apporto più originale, più rivoluzionario, e della politica e della cultura, ma anche della storia tradizionalmente intesa, no? Perché quando entra nella sfera pubblica, si pone, diciamo, al centro anche della riflessione politica, culturale, la sfera personale, la persona, l'individuo, cambia anche la ricostruzione della storia. Io sono una testimone, non sono una storica, sono una testimone di quegli anni, ma la memoria storica, il racconto personale che chi ha vissuto come me quegli anni può fare, modifica la ricostruzione storica. No, non è senza significato il fatto che negli anni 70 siano comparsi sulla scena pubblica dei soggetti imprevisti. No, i giovani e le donne, gli studenti e le donne erano soggetti non previsti in quel luogo, cioè erano soggetti che sono stati storicamente confinati, no, nel privato, nella sfera appunto della vita intima, della famiglia. Ecco, la loro comparsa sulla scena pubblica porta con sé anche l'ingresso nella scena pubblica di tematiche che fino allora erano state considerate private. No, cioè il corpo, la sessualità, la vita affettiva, le relazioni d'amore, i legami familiari non erano previsti in quel luogo, ma vi entrano, ripeto, nel momento in cui prendono protagonismo studenti, donne, eccetera. Quindi è un cambiamento, è una grande rivoluzione, quella portata, il portato dei movimenti, di questi due movimenti in particolare. Poi è vero che alla fine degli anni 70 anche il femminismo perde questa radicalità, nel momento in cui, dicevo prima, nel momento in cui si estende, no? Faceva piacere che le problematiche affrontate dai gruppi femministi, questa valorizzazione, come dicevo prima, della sfera personale, questa attenzione portata al corpo, alla sessualità, potesse poi essere il punto di vista da cui riattraversare tutte le istituzioni della vita pubblica. Cioè la grande scommessa, la grande ambizione del movimento delle donne non era tanto quello di non era solo quello ovviamente di modificare le nostre vite, no? Di rendere meno dolorosi i rapporti d'amore, di cambiare i rapporti tra madre e figlio, la costruzione di un'individualità femminile. Certo, cambiare le vite, vivere meglio è il primo ovviamente degli obiettivi, ma l'ambizione, dicevo, di quel movimento era di cambiare la società. Cioè, nel momento in cui l'altrove nella società, no? Cioè questo luogo considerato altro, questo luogo d'esilio, che sono appunto quello che è stato escluso dalla vita pubblica, nel momento in cui si apriva no? una strada verso la cultura, verso la politica, verso la storia, naturalmente cambiava l'idea della storia e della politica tradizionalmente intesa. Quindi la grande rivoluzione prospettata dal femminismo era quella di partire sì dal privato, dalla sfera personale, dai corpi eccetera, ma poi da quel punto di vista di ripensare, quindi di trasformare la vita pubblica, nel senso le istituzioni, i saperi, no? I linguaggi della vita pubblica, cosa non facile. No, quando si dice ma il femminismo non è riuscito a portare avanti questa sua grande rivoluzione, beh, non era facile, cioè faccio solo un esempio. Portare nelle università, laddove si costruisce il sapere poi di un popolo, la cultura, portare questa attenzione alla sfera personale, alla narrazione di sé, voleva dire scardinare il principio fondativo del sapere istituzionale, e cioè il rigore scientifico. Cioè rigore scientifico vuol dire ancora oggi, no, chi è nell'università lo sa, vuol dire ancora oggi togliere come fattore molesto tutto ciò che viene dalla vita personale. No, le studentesse che fanno tesi, oggi si fanno, ormai c'è anche l'abitudine di dare tesi anche sulla questione, no, del rapporto tra uomini e donne, la questione di genere, eccetera. Però alle studentesse ancora si chiede di fare un lavoro oggettivo, che abbia una sua validità oggettiva. Cioè per rigore scientifico si intende l'oggettività, che vuol dire eliminare tutte le interferenze di vita personale come fattori molesti. Ecco, allora cambiare, portare nell'università quella che era stata la pratica dell'autocoscienza, cioè la narrazione di sé, o la pratica dell'inconscio, che vuol dire l'attenzione alle formazioni inconsce e profonde che sempre agiscono, no? Nei nostri comportamenti ma anche all'interno dei saperi. Ecco, portare nell'università voleva dire rivoluzionare l'impianto base, no, dell'università. Non parliamo poi i partiti, le organizzazioni, le formazioni politiche, no? No, dove, come sappiamo, la divisione tra privato e pubblico, tra la sfera, ancora oggi la questione tutte le questioni che riguardano il rapporto col corpo, no, con la sessualità, il rapporto tra i sessi, si chiamano eticamente sensibili, no? Mentre sono questioni essenzialmente, strutturalmente politiche. Il rapporto uomo-donna è un rapporto di potere, poi vabbè, poi ne parleremo. Io penso è uno dei rapporti di potere più difficili da affrontare e da modificare, perché è intrecciato con l'amore, con delle relazioni più profonde, cioè gli uomini, quelli che si sono poi accaniti, il dominio maschile si accanisce sul corpo da cui si nasce. Quindi è una vicenda complessissima, ma non c'è dubbio che intorno a questo nodo così contraddittorio, così ambivalente, di amore e odio, di amore e guerra, che tiene rapporto tra i sessi, non c'è dubbio che si è costruito storicamente un dominio, cioè un tenero figlio diventa, nell'arco di millenni di storia, insieme alla comunità dei suoi simili, diventa anche la figura del patriarca, diventa la figura, una figura di potere nella relazione uomo-donna, un potere di cui oggi vediamo i segni non sono solo le manifestazioni più selvagge, diciamo, no? Più violente, gli stupri, gli omicidi, perché come il dominio si esprime sottilmente, anche direi più sottilmente, proprio laddove invoca l'amore, il ruolo materno delle donne, laddove si invocano quindi degli aspetti anche idealizzati del femminile. Quindi dicevo, difficilissimo appunto portare, alla fine degli anni 70, portare questa rivoluzione, no, che andava a intaccare l'idea tradizionale di cultura, di storia, di politica, portarla nell'istituzione della vita pubblica. Quindi il femminismo si è esteso, si è parlato allora di femminismo diffuso, ma ha perso questa radicalità degli inizi. Cioè, in sostanza, questa analisi in profondità che abbiamo fatto nei primi gruppi nei gruppi di autocoscienza, di pratica, di questa radicalità che andava a interrogare il corpo, intendendo per corpo la memoria del corpo, cioè che cosa conserva il corpo, che cos'è che si sedimenta nel corpo a partire dai primi rapporti dell'individuo maschio e femmina. Cioè, questi due movimenti hanno portato nell'ambito della politica, della scena pubblica, per esempio, il sapere psicoanalitico. Alla fine degli anni 70 già della psicanalisi non si parlava più, tornavano in campo la filosofia, la sociologia, eccetera. Ma la psicanalisi ha fatto la sua breve comparsa nelle pratiche politiche, diciamo pure, sia pure anomale, degli anni 70, nel momento in cui si diceva non si può parlare del corpo e della sessualità se non facendo dell'ideologia, se non si utilizza la scoperta di Freud, cioè la scoperta, quello che è il terreno che ha aperto la psicanalisi. No? Quindi è stata veramente una parentesi. Oggi, se ci pensate, ci sarebbe molto bisogno del sapere psicanalista. Oggi l'inconscio viaggia, come dire, non c'è bisogno neanche di fare un'analisi per vedere che l'inconscio non solo esiste, ma è, come dire, nella predominante oggi, lo chiamano sempre irrazionale, no? Ogni volta che compare sulla scena pubblica compaiono dei comportamenti, delle pulsioni, fantasie, eccetera, che non rientrano in quella ratio storica, no? In quella ragione ben impalcata della nostra cultura occidentale, si dice siamo in un momento di grande irrazionalità. Ma l'irrazionalità vuol dire solo ragioni profonde, no? Di cui non si è tenuto conto. No, nell'erba voglia noi scrivevamo che se non si guardano i sogni degli esseri umani, se non si tocca l'umano anche in questi aspetti più profondi, no, della vita del sé, in realtà non si entra in una regione, non si può pensare di produrre delle grandi trasformazioni. Il appreso di quei movimenti è stato quello di voler guardare nelle viscere della storia, lo chiamavamo proprio così, nelle viscere della storia c'è, per esempio, c'è l'infanzia degli individui, ma c'è anche l'infanzia dell'umanità. Ecco, tutta la vicenda originaria, cioè i primi rapporti, il passaggio dell'essere umano dall'animalità alla coscienza, questo passaggio delicato che ha attraversato la storia dell'umanità, ma che attraversa ogni individuo. E lì noi dicevamo già per esempio negli asili autogestiti, no? Che sono state una dei grandi, delle grandi idee del movimento non autoritario. Noi dicevamo, se non tocchiamo l'individuo in quella fase delicatissima che è il suo passaggio appunto da essere biologico a essere inserito in un universo simbolico, i primi rapporti, i rapporti parentali, che sono rapporti con quegli individui, ognuno di noi passa attraverso rapporti particolarissimi, quel genitore, quella famiglia, quell'ambito sociale, ma nella storia particolare di ognuno c'è un tracciato di storia generale. Ecco, questa era stata un'altra delle grandi intuizioni della relazione, è stato messo in modo, sono molto contenta che sia stato colto questo aspetto, cioè che da portare come dire, l'attenzione sulla sfera personale non vuol dire inabissarsi nell'autobiografismo, no? Cioè perdersi negli aspetti particolari di ogni vita, ma per noi allora vuol dire trovare nella storia del singolo, no? Nella storia particolarissima di ognuno, il tracciato di una storia generale non scritta. Ecco, nelle vite, cioè noi andavamo a scavare nelle vite, non così per lo sfogo, la confidenza, no? Non per trovare solo conforto, no? alla solitudine di ognuno, ma nelle vite singole noi avevamo allora, abbiamo intuito che c'era un deposito, erano, come dice Azor Rosa in un bellissimo libro, purtroppo che non è più in circolazione, che è L'ultimo paradosso, nelle vite singole ci sono tesori di cultura, nel profondo, nello scavo in profondità, no? In quelle regioni estreme che stanno tra appunto il corpo e la vita psichica, nello psichismo profondo, che stanno tra natura e cultura, nelle estreme regioni della vita di ogni individuo ci sono tesori di cultura, ai quali, che dice Azor Rosa, vuol dire basta cercarli, no? Basta cercarli, portarli alla luce. Questa è la memoria del corpo, cioè una storia ancora non scritta. Voi basta pensare, mi pare che poi questa che allora era un'intuizione rivoluzionaria, in realtà poi dice semplicemente che nel privato sono state messe in esilio, escluse, no, dalla vita pubblica, quelle che sono le vicende più universali degli esseri umani, cioè le vicende che più accomunano gli esseri umani al di là delle culture, no? Al di là di ogni storia, di ogni geografia, la nascita, la crescita del singolo, no? L'amore, la sessualità, l'amore, il rapporto tra i sessi, l'invecchiamento, la morte, la malattia, la solitudine, no? Sono le vicende essenziali degli umani, no? Sono quelle che accomunano, dicevo, al di là. Ora, queste vicende paradossalmente sono quelle che la storia, la cultura, la politica hanno messo al bando. Cioè le hanno collocate nel privato, cioè in quelle storie personali che noi siamo poi abituati purtroppo a considerare uno scarto della storia, no? Di solito le vite, uscire da questa dimensione privata in cui ognuno vive, dicendo, ripeto, che sono le più comuni, le vive come se fossero solo le sue. Io credo che gran parte della sofferenza umana che è legata proprio a queste vicende, no? Sia in parte, no, certo la malattia, la morte di per sé sono vicende molto dolorose e difficili anche quasi da pensare, però quello che le rende così tragicamente, a mio avviso, dolorose è perché sono confinate nella solitudine, ognuno le vive come se fosse, no, toccassero a un solo. Ecco, allora io credo che questo sia anche un'altra delle grandi rivoluzioni portate dai movimenti di quegli anni, cioè pensare che queste vicende, che la sfera, la persona, tutto ciò che è stato confinato nella storia personale, rappresenta tutto ciò che si può accomunare di più agli altri. Certo, poi, quale cultura, quale politica, no? Con quale linguaggio andare a toccare questi temi? Ecco, io credo che la domanda resta aperta ancora oggi, a mio avviso, è questa, cioè come dire quello che è sembrato l'indicibile, no? Della storia, o quello che oggi però purtroppo è diventato la chiacchiera mediatica, cioè oggi la vita intima è uscita dall'esilio, ma come compare? Compare attraverso, appunto, quasi sempre attraverso la televisione, la chiacchiera mediatica televisiva. Quindi c'è anche stato un impoverimento enorme nel momento in cui questi confini sono venuti meno e questi movimenti, queste politiche anomale che andavano a toccare la sfera personale non sono riuscite a portare avanti questa elaborazione, no? L'elaborazione di questi temi si sono sfuggiti di mano. Ecco, per questo io ho scelto questo libro, Le parametrazioni del corpo, perché è un libro che si colloca, dicevo, nell'arco del decennio degli anni 90, ed è stato un tentativo mio condiviso poi nella sostanza da altre donne, quelle che hanno collaborato alla rivista Lattis, e sono state davvero tante, circa 400 collaboratrici, era il tentativo di salvare, di portare in salvo appunto quelle che erano state le tematiche degli anni 70 del femminismo, e di portarle avanti e di approfondirle, no? Con la chiara intuizione che anche il femminismo le stava abbandonando, no? Per un verso, e che per l'altro c'era una società dei consumi, società della televisione, della pubblicità, eccetera, che quelle tematiche, come dire, veniva stravolgendo. No? Ecco, quindi la mia preoccupazione in quegli anni è stata in modo abbastanza solitario, perché la rivista Lattis vendeva 1000-2000 copie, non era poco per essere una rivista anche di grande approfondimento, anche difficile, mi dicevano, non la recensivano perché dicevano che non la trovavano difficile, ma era difficile in un momento in cui si andava semplificando tutto, purtroppo, cioè la difficoltà stava nel mantenere l'attenzione, no, su questo terreno ed estenderlo, perché la rivista aveva l'assunto della rivista era quello di partire dalle problematiche del corpo, della vita personale, per interrogare soprattutto i saperi, più che la politica, i saperi, quindi la filosofia, la storia, la società, per interrogare, come dire, quelli che sono le discipline, i campi di sapere tradizionali, per capire come quei saperi si sono costruiti nell'esclusione, no? Nella messa fuori campo delle problematiche del corpo, eccetera. Com'è che le donne, che sono spesso quelle che trasmettono la cultura, almeno nei primi, in un ciclo ampio di studi, cioè fino alle scuole superiori, sono ancora prevalentemente donne, ma cosa trasmettono? No? Cioè sono corpi femminili in scena, no? Nell'ambito della trasmissione del sapere, ma che trasmettono un sapere che non hanno costruito loro, cioè un sapere anche che le esclude o che le tira dentro in un modo che Virginia Woolf sintetizza molto bene quando dice: le donne sono insignificanti storicamente ma esaltate immaginativamente, no? Cioè il femminile è presentissimo nei libri degli uomini in tutta la cultura di millenni, ma quale femminile? No? È il femminile che l'uomo ha sognato, desiderato, temuto, no? E se, mentre poi storicamente le donne, come dire, sono rimaste insignificanti. Quindi la rivista Lattis tentava di interrogare i saperi, no? E lo chiedevamo proprio alle donne che di quei saperi avevano fatto la loro passione, il loro interesse, la loro professione, per capire, per cominciare intanto a lentamente, come dire, non riuscivamo, allora non ci ponevamo il problema delle istituzioni politiche, no? dei partiti, parlamenti, non era questa l'intenzione della rivista. Era un lavoro che noi poteva essere un lavoro, sembrava un lavoro culturale, ma noi lo chiamavamo, dicevamo, è un lavoro politico, perché intaccare il sapere, il modo con cui viene trasmesso il sapere, è già una pratica politica. Quindi in giro quella rivista però ha percorso, ha attraversato un decennio senza però avere un riscontro, non ha creato opinioni intorno. Ecco, perché? Perché c'erano questi due processi contemporanei. Da un lato un femminismo probabilmente anche stanco di questo lavoro in profondità, che sembrava non portare mai poi, no, a incidere, come dire, a parola incidere, sempre mito, no? Tutti vogliono incidere, cioè trasformare, produrre qualche cambiamento attorno alla mente sociale. Il femminismo aveva fatto, come scrive anche il suo libro Luisa Murat, come nella prima di Penelope, aveva continuato a tessere, no, questo lavoro in profondità sulle vite, no, questo scavo anche fino all'inconscio, cioè fino alle zone più remote della vita psichica, ma aveva l'impressione, come dire, di non riuscire poi a produrre trasformazioni significative nella vita pubblica, nelle istituzioni, nella vita pubblica, nella vita sociale in generale. Quindi, dicevo, un femminismo, una parte del femminismo negli anni 80 ha cominciato a percorrere altre vie, a costruire, appunto, dicevo prima, entrare nelle università, per un verso entrare nei luoghi delle istituzioni della vita pubblica, per l'altro ha costruito un'ideologia che appagava di più, che è il pensiero della differenza. Ecco, forse molti associano il femminismo al pensiero della differenza sessuale. Ecco, il femminismo italiano, anche questa è una ricostruzione che non viene quasi mai fatta attentamente, il femminismo italiano ha avuto una biforcazione, cioè ci sono state delle divisioni profonde nel modo di intendere e di portare avanti il tema del rapporto uomo-donna. Una parte del femminismo, come dicevo, ha scelto di riprendere la questione uomo-donna su un tema meno, come dire, che arrivava in modo più facile, più anche consolatorio, secondo me, dicendo: ma esiste una differenza femminile, già data storicamente, che è quella quella che le donne hanno rivestito tradizionalmente, cioè loro essere madri, essere, come dire, le figure della cura, le figure che danno amore, cura, sacrificio per gli altri, capacità relazionali. Si tratta di togliere questa differenza femminile, no, questo tratto tradizionale del femminile, dalla svalutazione storica, cioè per dare praticamente un segno di positività. Le donne hanno accumulato questo sapere, sono portatrici, no, di questa identità, si tratta di valorizzarla e di farla riconoscere. Le donne sono le madri degli uomini, quindi il primo ordine simbolico dovrebbe essere quello della madre. Questa è la posizione è stata ed è tuttora in parte la posizione di una parte del femminismo italiano, non solo italiano, ma particolarmente italiano, che è quello in cui si riconosce la Libreria delle Donne di Milano, no, la rivista Dogana, Luisa Murari in particolare, che ha teorizzato l'ordine simbolico della madre. Ecco, io sono in un dissenso proprio dalla fine degli anni 70 con questa posizione, perché a mio avviso ha tolto, fatto passare sotto silenzio, diciamo pure ha cancellato quella che è stata invece l'intuizione iniziale e originale, a mio avviso, del femminismo, cioè quella che andava a toccare le questioni del corpo e della sessualità, per dire che la differenziazione uomo-donna, quella che ha identificato la donna col corpo e la natura e l'uomo col linguaggio e con la storia, come dire, riguarda uomini e donne, cioè non lascia, se per le donne questo ha voluto dire essere escluse dalla vita pubblica, no? Ha voluto dire essere identificate col corpo che genera, quindi col ruolo materno, addirittura per secoli ha voluto dire essere solo corpo, solo materia, no? Riconoscere che le donne hanno pensiero, che sono mio pensante, che si è voluto molto nella storia, lo sappiamo. Per l'uomo però, questo che l'uomo che ha costruito nella vita pubblica una comunità di simili, no? Che ha esercitato un potere nella vita pubblica, per l'uomo pure ha voluto dire una mutilazione, cioè l'uomo è come se avesse consegnato una parte di sé, il corpo, la vita affettiva, la capacità relazionale, l'avesse consegnata all'altro sesso. È come se avesse depositato sulle donne una parte di sé. Il rapporto io-pensiero, il rapporto pensiero-corpo, riguarda anche l'uomo. Ecco, allora, la posizione, nel questo libro c'è un approfondimento proprio del dualismo, del tema del dualismo, cioè queste contrapposizioni a cui noi siamo abituati, tanto che le applichiamo ormai quasi inavvertitamente, è una divisione che attraversa la cultura occidentale in un modo drammatico, una dialettica antica e rovinosa, come diceva Facchinelli, rovinosa perché questa divisione corpo-pensiero, natura-cultura, ha mutilato, come dire, l'io nella sua interezza, cioè noi siamo corpo-pensante, ma nella percezione che abbiamo di noi stessi e che viene da una cultura, la percezione di noi stessi è una percezione divisa, lacerata, no? Noi sempre contrapponiamo tutto ciò che attiene più direttamente al corpo, ciò che attiene al pensiero. Questa contrapposizione, dicevo, se nelle donne ha prodotto un'assenza totale, una cancellazione di sé, no? Noi parlavamo negli anni 70 di inesistenza, non di differenza femminile. No, diciamo, le donne sono inesistenti, perché alle donne non è stato riconosciuto l'essere individui, no? L'essere una persona, un individuo. Le donne sono state ridotte a corpo, tra l'altro un corpo a cui ha dato forma, a cui ha dato immagine, a cui ha dato linguaggio l'uomo. no? Cioè, la donna ha subito un duplice esilio, dal corpo con cui pure è stato identificato, ma ripeto, un corpo alienato nel momento in cui è l'uomo che poi ne parla, cioè l'uomo che lo controlla, ma ha un esilio anche dal pensiero. Alle donne, come dicevo prima, molto tardi è stato riconosciuto pensiero, molto tardi, penso che all'inizio del Novecento, un libro che fece molto discutere, tra l'altro un libro che varrebbe la pena di leggere, perché che è Sesso e carattere di Otto Weininger, no? Otto Weininger suicida a 21 anni, filosofo cristiano, erede della tradizione greco-cristiana, erede nel senso che nel suo pensiero, che riassume nelle sue posizioni misogine e razziste, riassume però degli aspetti importantissimi e essenziali della nostra cultura. Ecco, Weininger diceva in Sesso e carattere, dice, le donne sono corpo generante o oggetto sessuale, le donne sono materia, non hanno un io, no? non hanno pensiero, non hanno responsabilità morale, non è un io intellettuale, non è un io morale. E fu un libro che fece giustamente molto discutere, perché, ripeto, al di là dei cambiamenti rapidi, l'emancipazione, eccetera, resta poi nel fondo, no? Resta, come dire, quello che abbiamo ereditato da una cultura millenaria, in fondo continua a lavorare dentro di noi, e basta poi guardarsi attorno. Le immagini oggi del femminile non parlano una lingua molto diversa, no? Il corpo femminile come oggetto erotico, oggetto del desiderio, viene, la pubblicità lo usa come tale, no? La televisione anche. Lo stesso per il ruolo femminile materno, no? Cioè, le due figure della madre e della prostituta, due nel senso dell'oggetto erotico, no? Sono tuttora in auge, non è che sia stato neanche il femminismo riuscito a scalfire più di tanto. Quindi dicevo, quello che ho tentato di approfondire in questo libro è stato proprio l'assunto iniziale del femminismo, quello che diceva, partiva dall'idea non della differenza femminile, donne portatrici di valori, saperi, eccetera, no? Diversi da quelli dell'uomo, ma l'idea era che le donne, partiva dall'inesistenza delle donne, le donne identificate col ruolo di madre, le donne sono sempre state non un individuo ma mogli di, madri di, sorelle di, e sono state, come dire, escluse, cioè incluse, diciamo pure, come dice Agamben, dalla vita pubblica attraverso un'esclusione, no? Cioè vengono della messa al bando del corpo, della sessualità, della vita privata, le donne rientrano, come dire, rientrano sì nella vita pubblica, ma ci rientrano attraverso appunto questa messa al bando. Quindi noi abbiamo lavorato allora sull'inesistenza delle donne a partire dal fatto che ci interrogavamo allora se esiste una sessualità femminile. Allora, dopo secoli, no? Come mai le donne, ci chiedevamo allora, come mai le donne conoscono così poco il loro corpo? Perché alle donne non è stato legittimato il piacere sessuale, no? La sessualità, ancora poi diceva, sono l'uomo che ha una libido attiva, no? Le donne sono l'oggetto su cui cade il desiderio dell'uomo. Quindi interrogarsi sulla sessualità, se esiste una sessualità femminile negli anni 70, voleva dire riconoscere che quello che c'era stato prima era un rapporto estremamente violento, che aveva identificato la sessualità con la procreazione, no? Questa è la distinzione tra la sessualità e la capacità generativa delle donne, la maternità. Questa è stata una grande conquista di quegli anni. L'aborto è venuto sull'onda e dietro a questa conquista, per dire, le donne possono fare un figlio se lo desiderano, ma non, come dire, restare incinte, no, ad essere costrette a questo ruolo di madre solo come conseguenza di una sessualità penetrativa, generativa, di cui spesso, appunto, che spesso avviene senza, diceva Carla Rose, il loro piacere. Quindi hanno le donne come, diciamo, il restare, non era l'aborto una violenza, diciamo, era una violenza restare incinta, cioè una gravidanza non desiderata, cioè come frutto di dell'aver subito una sessualità di altri. No, quindi tutto il discorso sul corpo e la sessualità di allora nasceva, come dicevo prima, non per marcare una differenza, che poi la differenza vuol dire sempre ricorrere di nuovo al dato biologico, no? Che le donne L'essenzialismo, no? Nel definire una differenza, viene sempre dal riferimento biologico, che poi sia la maternità assunta come maternità simbolica, intellettuale, non come dato biologico, ma di fatto quando si invoca la differenza tra i sessi si va sempre a parare a una assolutizzazione del dato biologico, no? Cioè fanno figli, quindi questo è la loro, questo è il tratto che le distingue storicamente. Quanto poi le donne siano effettivamente legate a queste loro identità, ecco, questo è un altro interrogativo. Io penso che lì intorno alla maternità si sia effettivamente annodato qualcosa di profondo, no? del femminile, no? Profondo nel senso che ancora le donne, forse perché non hanno avuto altro, come dice l'Aleramo, non hanno avuto ancora la possibilità di conoscere quante capacità creative altre, no? Possono avere come individui, come persone, probabilmente sono molto legate alla creatività di sangue, dice l'Aleramo. Le creature di spirito per le donne sono state una conquista, sono tutt'oggi una conquista lenta e difficile. Difficile anche per le donne affrontare la solitudine del viversi come delle singolarità, no? Nell'essere indispensabili a un altro, attraverso la maternità, no? La cura degli altri, si è creato sicuramente un potere compensatorio delle donne, cioè le donne sicuramente ancora cercano di trarre potere, no? Dal rendersi indispensabili, altrimenti la cura che si dà a una persona che non è autosufficiente, cioè un bambino, un anziano, non si capisce perché la si dà anche invece negli adulti, no? Che invece sarebbero perfettamente in grado di curarsi da sole. Cioè le donne, come dire, prestano cure a degli uomini, mariti, figli, eccetera, che sono perfettamente autosufficienti. Allora, lo dico in modo delicato, ma insomma è il poi elaborato, ma per dire, come mai c'è questo prolungamento di cura? No, io già penso che curarsi, insomma, la non autosufficienza è un problema che riguarda le vite degli umani, una gran parte, un tempo lungo della vita degli umani, cioè dei bambini, adulti, malati, no? La non autosufficienza, ripeto, è un problema chiave nella vita degli umani. Questo piccolo problema non mi sembra, resta ancora in ombra, non viene assunto come uno dei problemi di come si costruisce una società che è fatta di individui il cui tempo è a lungo non di non autosufficienza, no? Allora si pensa sempre che questo sia un fatto trascurabile, perché tanto c'è una donna che ci pensa. C'è una donna che ci pensa. Adesso poi andando avanti la longevità produce questa follia, che saranno donne di 70 anni a curarsi di un genitore che ne hanno 90, già succede. Allora, ecco, dicevo, questo viene considerato trascurabile quello che è un fatto chiave se si vuole costruire una convivenza, una società che abbia un minimo di decenza umana, eccetera, bisogna tener conto di questo problema, affrontarlo socialmente, culturalmente, politicamente, non lasciarlo alla buona volontà, alla dedizione, al sacrificio di sé, no? di una donna. Allora, adesso penso il filo, perché sempre questo tema mi tocca profondamente, perché penso che, ecco, no, dicevo del potere sostitutivo, ecco, io credo che le donne abbandonano con grande difficoltà il potere dell'indispensabilità all'altro, che vuol dire anche l'infantilizzazione dell'altro. Ecco, io dico, a volte è una battuta, ma poi mi pare anche molto vera, che la famiglia istituzionalizza l'infanzia, la istituzione la fissa, la immobilizza. Fissa delle, come dire, no? Prolunga delle infanzie, e questo però vuol dire produce all'interno della famiglia anche delle pulsioni violentissime, perché l'infanzia quando si è adulti la si sopporta, ma cioè, c'è un vantaggio ovviamente, no? Avere una persona che ti cura, che ti fa da mangiare, che ti lava, cioè, è un vantaggio, ma è anche a mio avviso un elemento molto inquietante. Cioè produce anche delle paure profonde, la paura di essere sempre perennemente dipendenti da un altro. No, oggi molti degli omicidi che avvengono in famiglia, no, si uccide, cioè, gli uomini uccidono le donne, beh, le hanno sempre uccise, ma forse le motivazioni cambiano un po'. Cioè, in passato si uccideva perché si pensava che era una proprietà, no, un potere sovrano che si costruisce sulle donne ma anche sui figli. Nell'antichità il potere sovrano è il potere di vita e di morte, non il potere sulla nuda vita, su un corpo considerato un corpo biologico. Oggi si uccide invece perché le donne decidono, per esempio, di separarsi. Cioè si uccide quindi in presenza, e perché diventa intollerabile per la parte maschile spesso la libertà con cui le donne pretendono di decidere della loro vita. Ma perché? Perché la libertà di una donna porta, come dire, sbatte proprio in faccia all'uomo la sua dipendenza. Ecco, io credo che non è tanto che si fa fatica a sopportare la libertà, si fa fatica a sopportare l'altra faccia la libertà femminile svela, no, che c'è stata una dipendenza profonda, perché spesso sono questi omicidi avvengono in coppie dove già il rapporto d'amore non c'era più, dove già c'erano liti continue, quindi qualcosa si era già lacerato. Evidentemente quello che non si era lacerato, che non era la coscienza, era la dipendenza da questa, no? Spesso sappiamo bene, si prolungano dei rapporti di familiari, di coppia, al di là del buon rapporto, si prolungano perché non si ha il coraggio di affrontare la solitudine, no? Perché non si ha, perché si è davvero soli anche nel vivere queste vicende. Ecco, io parlo che troppo, io dovete fermarmi, anche perché non ho, voi credete che io abbia un ordine preciso, io vado zigzagando qua e là, non ho schemi, sono forse i relatori che hanno una scaletta precisa, no? E voi siete sicuri che a un certo punto arriva una conclusione, no? Quindi io vado zigzagando qua e là, butto là, quindi magari a un certo punto ci fermiamo e invece, ecco, credo che molte cose possono venire fuori dalla voglio dire solo però una cosa sulla scrittura, perché appunto noi stiamo parlando di tematiche, no? Di temi, di contenuti, ma a mio avviso non è indifferente il modo con cui si è dato voce, no? A quello che io chiamo spesso l'impresentabile delle vite, gli aspetti più indicibili e più impresentabili delle vite, no? Parlare di corpo, sessualità, dei sogni, non vuol dire solo togliere dei veli di pudore, no? Oggi poi, come dire, oggi i veli di pudore sono saltati, ma bisogna vedere, come dicevo prima, che cosa emerge poi, no? Se quello che emerge non è di nuovo una deformazione profonda del vissuto, dell'esperienza. Quindi il problema del linguaggio non è del linguaggio, delle modalità, no? Con cui il pensiero e quindi la parola, parlata o scritta, va si addentra in questa esplorazione della vita personale nei suoi sedimenti più profondi, più indicibili, più difficilmente comunicabili. C'è una bella immagine di Adorosa che io riprendo spesso nel libro, che è quella di una mineralogia del pensiero, no? Dice Adorosa, bisognerebbe, come dire, aprire un varco dentro a questo universo verbale a cui siamo abituati, cioè scavare, no? Dice, vorrei avere una trivella e scavare in profondità dentro appunto dentro i linguaggi che usiamo, perché dietro, dentro, nel profondo, ci sono, come dire, lui diceva appunto, questi tesori di cultura, ma come appunto solo una mineralogia del linguaggio, no? Diventare in qualche modo appunto addentrarsi, no? In queste nelle viscere della storia vuol dire portare alla luce anche solo dei frammenti di verità. Ecco, non si può pretendere anche qui di applicare un linguaggio, no, a tutto tondo, una teorizzazione piena. Questo dei frammenti, del lavorare per frammenti di pensiero, di scrittura, questo è a mio avviso strettamente legato proprio a questa rivoluzione profonda che scopre nella memoria del corpo, ripeto, una storia non scritta. Quindi anche il linguaggio cambia. Cambiano, io prima ancora del linguaggio parlo proprio delle forme del pensiero. Ecco, quello che è cambiato nei movimenti, questi due movimenti degli anni 70, è proprio il modo di atteggiarsi del pensiero, che scopre, vabbè, Freud l'ha coperto in un modo mirabile, scopre di quanta, come dire, di quanti sedimenti è fatto, cioè quello che emerge, no? Quello che noi emerge alla coscienza, ha dietro, dice Asalosi, il mare ribollente, no? E infilo delle cose non dette, delle cose che non siamo ancora stati capaci di nominare, no? Quindi c'è un sottofondo, c'è una preistoria del nostro pensiero prima ancora che delle nostre parole. Quindi modellare il pensiero, modificare il pensiero, e quando noi parlavamo di presa di coscienza, dicevamo una cosa diversa da conoscenza. Una cosa è il sapere, la conoscenza. La presa di coscienza vuol dire, come dire, è un sapere particolarissimo che nasce in questo incontro con i non detti, dico, i non detti e i non pensati, no, che abbiamo dentro. Quindi la presa di coscienza vuol dire far emergere dal mare ribollente, appunto, delle cose non dette, far emergere delle verità. E questa emersione non può essere che per frammenti, no? Sono schegge, spesso sono solo immagini. Ecco, quindi io quando dico, qualcuno mi dicono ma tu scrivi difficile, non si capisce bene, un po' oscuro, è vero, però forse uno non si deve pensare di cogliere, come dire, tutto, un pensiero che vuole andare così in profondità, che si lascia catturare quindi anche da movimenti più profondi, di immagine, emotivi, eccetera, un pensiero che si lascia contaminare dall'inconscio, da una scrittura, no? Che si lascia contaminare dall'inconscio, e inevitabilmente poi anche nel lettore arriva, cioè al lettore arriva qualcosa di magmatico e deve accontentarsi, io dico, di cogliere dei frammenti, non si deve capire, come si può capire tutto in una scrittura che viene da anni di lavoro, no? Che viene da, che ha dietro una storia, uno non può capire tutto di un testo, anche leggendo noi ci affidiamo tutto sommato una parte di sogno. La gente che vuole capire tutto di un libro, io penso che sempre risponde sempre a questo bisogno totale di dominare, di una ragione che vuole dominare, si deve impadronire del libro, no? Prende, no, il libro lo tocchi e subito si stacchi. Io credo che bisogna impantanarsi nei libri, bisogna metterci dentro i piedi, bisogna anche perdersi dentro, no? Io per esempio lavoro molto, chi ha letto un po' i miei scritti, vedrà che ci sono. In realtà è un dialogo, un corpo a corpo continuo tra la mia scrittura e altre scritture, cioè è un continuo, non sono citazioni le mie, di solito nei libri, soprattutto degli accademici, le citazioni servono semplicemente per confermare una linea che è già definita, no? Poi c'è un corredino di citazioni. Ecco, invece nei miei testi le citazioni depistano, cioè le citazioni sono dei veri percorsi, altre storie, altre vite, no? È un corpo di scrittura che mi depista continuamente, perché continuamente, come dire, mi porta continuamente a sconfinare, no? Da quello che è il mio ragionamento, lasciarsi catturare dal pensiero di altri. Allora, questo io lo faccio proprio ormai da 40 anni a questa parte, l'ho sempre fatto, poi mi sono chiesto, ma perché? Perché poi uno fa delle cose e poi se lo chiede 40 anni dopo, come mai, no? E lì si accorge che niente, come dire, che preesiste al nostro lavoro, c'è una preistoria anche nelle nostre scelte. Io poi l'ho ricostruita un po' la preistoria del perché sono così legata ai temi del corpo e dell'origine, no? E anche del perché nel mio modo di leggere i testi io vado a una specie di contaminazione col testo dell'altro, cioè io procedo in questo modo, me lo faccio con tutti i testi, che sia Freud, che sia le lettere che ho ricevuto quando facevo delle rubriche di posta del cuore, anche le lettere dell'adolescente, io sempre procedo, lo faccio con i giornali oggi che scrivo, di fatto scrittura più giornalistica, lo faccio con tutti i testi che ho davanti, se io trascrivo dei frammenti, cioè prima li sottolineo, già nella sottolineatura uno procede per, anche lì in libertà, non sa perché ha sottolineato, no? O perché ti somiglia troppo, non ti somiglia per niente, non importa, sei attratto da quel frammento e lo sottolinei. Poi io lo trascrivo, cioè lo ricopio proprio, no? Cioè un ricalco esatto, ma nel momento a mano, e questo mi si accumula, io praticamente leggo lì, ci vedo dei mesi, leggo lì, e poi dopo crescono i quaderni di appunti, perché io trascrivo il frammento a mano. E non lo scrivo una volta, io faccio un vaglio di frammenti, cioè poi rileggo i frammenti e faccio un altro un vaglio, cioè scelgo altri frammenti. E solo dopo comincio, alla fine di questo lungo percorso, comincio a scrivere con scrittura mia. Ma tutto questo passaggio per dire che nel ricalco, nella scrittura a mano del frammento dell'altro, avviene quello che per me è il momento più importante del pensiero, cioè il momento in cui vado a confondermi con l'altro, no? In quella fusione amorosa che nei rapporti d'amore è un disastro, fondersi con l'altro, ma fondersi col corpo di scrittura di un altro non fa male a nessuno. Ecco, quindi è l'innocenza dei sogni d'amore che produce, e comunque ha sicuramente una valenza di questo genere, nel senso che è un andare a ridosso, no? Dell'altro, confondersi, e solo nel momento in cui c'è la trascrizione, nel momento in cui, ripeto, io lo ricopio questo frammento, si crea anche quel leggero solco, la scrittura proprio a mano produce un solco che mi comincio a vedere dove sono io, dove sta l'altro, cioè il movimento, il leggero movimento di libertà che abbiamo rispetto a queste schegge, no, che andiamo accumulando nel rapporto con gli altri, questa libertà sta nel momento in cui appunto tu trovi una tua collocazione, no? Rispetto al testo. Questo io poi ricordo, questo è diventato per me un modo, non solo un modo mio di lavorare, ma l'ho riportato spesso nei laboratori di scrittura, quello che io chiamo scrittura di esperienza. Naturalmente io sto parlando anche di testi particolari, quelli su cui io lavoro di più sono anche scritture, non sono solo scritture di vita, non sono solo diari, lettere, cioè sono scritture saggistiche, ma particolarissime, no? Cioè scritture saggistiche che hanno uno sfondo, che hanno dietro non una valanga di altre letture, ma hanno dietro un percorso di vita profonda, di esperienza, e scritture saggistiche che si aprono comunque, che aprono uno spiraglio sulle vite che ci stanno dietro. E gli ho fatto l'esempio appunto di questo libro di Arthur Rosa, L'ultimo paradosso, un libro che ha scritto nell'86, mi ha detto dopo, poi si capisce, era un libro che ha scritto in un momento particolare della sua vita, non so se una malattia, un momento di depressione profonda. Purtroppo, devo dire, gli uomini quando entrano così in profondità, no, nell'esplorazione della vita, è perché c'è qualcosa che ha turbato le loro vite. Mi dispiace sempre che, come dire, queste scritture siano così legate a delle vicende drammatiche di vita. La mente statica di Elio Facchinelli è stata scritta, l'ultimo libro di Elio Facchinelli è stato scritto quando Facchinelli sapeva già di avere un tumore, una malattia che l'ha portato alla morte nell'89, un libro straordinario. Ecco, ripeto, spesso sono vicende drammatiche nella vita di un uomo a scardinare un po' questo impianto, questa razio così storicamente impalcata, e ad aprire uno spirale. Quindi dicevo, sono scritture saggistiche, ma che hanno dietro, no? Questo magma profondo di vissuti, di esperienze, che scalfisce la rigidità dell'impianto razionalistico. Ecco, e quindi la scrittura è stata, la scrittura, la parola, il pensiero e la parola sono state al centro di queste pratiche. Nel femminismo e nella pratica non autoritaria sono state, come dire, nella pratica non autoritaria è stata una parola parlata e scritta portata vicino all'esperienza di vita. Io non avrei mai potuto aprirmi a un impegno sociale, politico, culturale se qualcuno in quegli anni, nel 68-69, non mi avesse detto che la scrittura, il pensiero, la politica, che poteva andare vicino alla vita, no? Era una risposta degli interrogativi che venivano dalla mia vita. E allora, ripeto, cominciavo a insegnare, qualcuno mi ha detto, puoi raccontare quello che succede nella tua classe, succedeva di tutto, con la pratica non autoritaria succedeva di tutto. Ma insomma, qualcuno, e in questo caso Elio Facchinelli, che teneva, io cominciò nel 69 a tenere un gruppo di insegnanti, psicologi, studenti, a dire, racconta quello che succede quando togli voti, bocciature, cosa succede in una classe. Quindi il mio primo scritto pubblico aveva un titolo orrendo, che era 2 anni di esperienza non autoritaria nella scuola media di Melegnano. Però è stato, come dire, è l'aprirsi di una, per me è stata l'aprirsi di un'altra visione del mondo, no? Qualcuno mi ha detto, guarda che se anche non hai letto 20.000 libri di pedagogia, se non hai cultura politica, puoi scrivere quello e dire quello che si è vissuto. Allora, se la politica non fosse venuta così vicino alla vita, io sicuramente sarei rimasta così. Forse avrei continuato a pensare, a scrivere, ma sicuramente non mi si sarebbe aperto questa idea di un impegno politico fatto insieme agli altri. E io penso che se oggi la politica ha così poca presa, la politica istituzionale, perché si è allontanata dalla vita. No, il guaio oggi è, questo no, non è un paese indifferente di gente che sta a guardare delle cose tremende che succedono intorno, è un paese vivo. Io vado spesso, sono sempre in provincia, in città di provincia, e trovo gruppi, donne e uomini, che lavorano insieme collettivamente, fanno hanno un impegno sociale, politico da anni. No, come mai in questa società dove c'è tanto lavoro, tanto impegno, tanto volontariato, eccetera, come mai poi abbiamo una società così disastrata? A proposito di un titolo molto interessante, cioè, di questi vostri seminari, e questo il problema è che dobbiamo chiederci questo, come mai tanto lavoro, no, tanto impegno collettivo non modifica poi? Ma io credo proprio perché la politica istituzionale che è organizzata si è allontanata enormemente, non ha più capacità di, non riesce a raccogliere questo patrimonio di idee, di pratiche che vengono dai movimenti, dai gruppi che ancora ci sono. E per dire appunto sulla scrittura, dicevo, è stata all'inizio questa parola portata, parlato, scritta, portata vicino alla vita, portata vicino all'esperienza. Nel libro dell'Erbavoglio, che tirò allora 30.000 copie, c'erano scritti e discussioni registrate di studenti, insegnanti, dei gruppi di classe che discutevano sulle bocciature, un libro che dovrebbe essere in tutte le biblioteche scolastiche, no? Un libro importantissimo, perché dice che, come dire, rompe questo schema del potere tra chi esegue, no? E chi decide, chi esegue, chi ha la parola e chi invece la deve solo assorbire dall'altro. Insomma, rompeva molti di questi schemi, prima di tutto rompeva questa divisione tra corpo e pensiero, no? Tra la parola colta e la parola che parla dentro di noi, no? Cioè quello che hanno inaugurato questi movimenti, io dico spesso, è un felice bilinguismo. Cioè da un lato non si ignorano le lingue colte attraverso cui ci siamo formati, d'altro lato però si vuole che queste lingue colte interloquiscono continuamente con la lingua del profondo, con la lingua con cui noi ci raccontiamo noi stessi, ma con la lingua che parla anche attraverso i segnali del nostro corpo. Ecco, c'è la lingua dell'infanzia, la lingua che ci portiamo dentro e che resta sempre, rispetto alle lingue colte, il fuori tema. E concludo con questo, che voglio dire da dove arriva questa insistenza sul corpo, la sessualità, l'origine. È perché io mi sono trovata quando, per me la scrittura è stata, io appunto passavo dal dialetto, per dire da una condizione sociale particolare, all'italiano. Io sono bilingue, cioè non ho imparato l'inglese, dico sono già bilingue, ne ho già abbastanza di due lingue, e mi è passato imparare l'italiano. Nel passaggio, come dire, il dialetto, come io avevo dietro una lingua che diceva tanto della mia vita. A tutt'oggi io invidio i poeti in lingua romagnola, sono romagnola, che riescono in lingua, in dialetto romagnolo, a dire delle cose straordinarie della mia memoria, anche di quello che io mi porto dentro e a cui non riesco ancora a dare, io non sono riuscita a tradurre, ecco, tanta della mia esperienza, dei miei rapporti, della mia adolescenza, giovinezza, che ho passato in questa casa contadina, non sono riuscita a tradurlo. Perché? Perché le lingue cose mi costringevano a fare un salto, no? Non era traducibile tanta parte della mia esperienza. Io ci ho provato, nel senso che il tema, io allora ero molto timida, quasi muta, adesso non sembra, ma insomma ero quasi muta, e poi mi sono liberato naturalmente per tanti anni. Però dicevo, allora non riuscendo con la parola parlata, allora io la scrittura, il tema era il tramite con questo adulto conto, diverso dai miei parenti, con cui tentavo di comunicare questa parte, tutta questa esperienza che stava fuori dalla porta della scuola. Quando sono andata al ginnasio, il primo tema del ginnasio, ricordo che già allora ancora si usavano questi temi stagionali, novembre, no? Novembre era immancabile. Allora lì sul tema novembre ho capito che volevano un tema letterario, insomma si capiva che volevano un tema letterario. Io invece dentro queste nebbie novembrine di Romagna ci ho messo tutta la fatica dei miei contadini, ci ho messo tutto il dolore mio, di chi aveva rotto, insomma, mi ero staccato, ho operato uno strappo violento, no? Studiando mi sentivo anche un po' in colpa per il sacrificio, ma ci ho messo tanto sofferenza, per una, per 14 anni era una grande sofferenza. Mi sono mi consegnano questo tema, era scritto benissimo, eccetera, fuori tema. Era 4, una cosa niente. Poi io ho avuto una depressione, sono quasi rischiato di non andare più a scuola, poi finalmente si è ammalata questa insegnante, è arrivata una supplente che invece era una splendida donna, che scriveva poesie, è straordinaria, un'amica ha detto torna fuori con questa, e dire, effettivamente è stato diverso, ma per il fuori tema è rimasto per me, è stato il fuori tema, era tutto quello che la scuola non riusciva a raccogliere di vita, no? Che aveva, quando sono nel 68 cominciavo, ero io dietro quella cattedra, mi hanno detto che invece potevo togliermi da lì, no? E che il fuori tema era il tema, ecco, per me è stata la liberazione. Ecco, e quindi sul tema poi lì si è avviato, dicevo prima, un processo di parola, parlata e scritta, che però anche di pensiero soprattutto, che ha questa inclinazione, cioè la capacità di riconoscere i limiti, no? Di una ragione che ha tagliato così nettamente corpo e pensiero, che dividendo nel destino del maschio e della femmina ha anche lacerato profondamente il rapporto di ogni individuo, maschio e femmina con se stesso. Ecco, io non penso che gli uomini e la comunità storica degli uomini sia, come dire, all'insegna della brutalità, che abbia consapevolmente voluto sottomettere la metà del mondo. Penso che ci siano dettati degli elementi di necessità all'origine, poi la necessità c'è, naturalmente, come dire, la legittima, io do la legittima difesa, sono disposta a riconoscere alla comunità storica maschile la legittima difesa rispetto al fatto che l'uomo nasce da un corpo femminile, questo corpo femminile ha un potere sul bambino, sul piccolo, quindi gli uomini difficilmente diranno che le donne sono vittime, perché le hanno e le vivono sempre come potenti che ne hanno bisogno quando sono piccoli, quando sono anziani, ne hanno bisogno sempre, perché dovrebbero essere così deboli, no? E un po' hanno ragione nel momento in cui le donne usano questo loro potere materno in modo sostitutivo, dicevo. Quindi all'origine sicuramente c'è una difesa maschile, un bisogno di differenziarsi da quel corpo con cui sono stati tutt'uno, quel corpo che gli sta vicino con questo potere, sicuramente è una vicenda complessa quella dell'origine, l'amore e la violenza si sono mescolate, no? Le donne con difficoltà riescono a riconoscere il confine tra violenza e l'amore, io poi sono cresciuto in una famiglia contadina, grande promiscuità, io ho fatto fatica in quelle notti in cui dormivo poi insieme con tutti a distinguere l'amore dalla violenza. Quindi è per quello che anche nel mio modo di affrontare la questione uomo-donna, io tanto la chiamo la vicenda dei sessi, no? Adesso vabbè, poi in questi ultimi tempi devo dire tutte queste vicende, omicidi, stupri, insomma tutta questa violenza che viene alla luce e il fatto che non venga mai raccolta però dalla cultura maschile, dalla politica maschile, questo mi indigna profondamente, quindi parlo di dominio maschile, parlo di violenza maschile, ma io in genere parlo, ho sempre scritto dicendo la vicenda dei sessi, perché vicenda vuol dire appunto una qualcosa che ha dentro, no, questa complessità, no, che lavora loro. E la dicibilità di questo, di come dirla, come raccontarla, no, questo è un problema su cui dobbiamo interrogarci, proprio perché si dice che spesso anche il linguaggio del femminismo diventa un linguaggio politichese, cioè anche il femminismo ha inventato un suo gergo che comunica poco alle donne stesse, e questo a me davvero dispiace molto, e spero che i libri, al di là della difficoltà di impatto immediato, poi uno può rileggere, no? Io rileggo, quando non capisco le cose la rileggo, no? Si può anche ritornare sui propri passi, rivedere e cogliere soltanto, prima dei frammenti, delle schegge di verità.